Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Nella prima parte dell'intervento userò delle slide che spero di riuscire a fare subito apparire e che possono aiutarci un po' nel percorso. Diciamo così, il racconto di cosa è avvenuto negli ecidi di Montesole mi permette di concentrarmi su quello che è stato alla mia ricerca di questi anni, di studiare poi il modo con cui la comunità cristiana di Bologna, la Chiesa di Bologna, ha ricordato questi fatti, ne ha fatto memoria, in un percorso non semplice in questi decenni. Questa mattina mi veniva da pensare il fatto che io ho iniziato a occuparmi di queste cose nel 1998, quando si iniziava il processo di beatificazione di cinque preti morti nella strage, di cui due religiosi, e che era proprio il momento in cui Giuseppe Dossetti stava per morire, e che in verità, insomma, mi colpiva di pensare di parlare questa mattina a persone che magari ne hanno una conoscenza molto più profonda della mia, proprio per incontro personale, per legame. Penso a Don Giovanni Nicolini, che è qui e che saluto, i giorni prima della beatificazione. So che ha letto la biografia di Giovanni Fornasini alla sua comunità e mi ha molto colpito questa cosa. Bene, io dal 98 mi sono occupato prima della causa di beatificazione dei preti diocesani e sono entrato dentro a queste storie che non conoscevo. Ero stato a Montesole, ma non l'avevo mai studiata. Ho imparato a conoscerla per l'esperienza della ricercare le notizie sulla vita dei preti che sono morti per stare accanto alla gente in quel contesto. E in questo lavoro mi sono accorto intanto di aver colto, come diceva il professor Baldissara, che incontrare questi fatti è entrare in una situazione che fa approfondire tanti temi. Dall'altra, dentro la memoria di Montesole c'era tanto della storia della mia chiesa, e quindi mi è nato un po' il desiderio di rileggere la storia della chiesa di Bologna a partire da come ha vissuto il suo rapporto con il ricordo dell'eccidio che ci è stato raccontato. Un racconto che è in tre fasi: i primi 30 anni è silenzio, e adesso spiegherò perché. Poi dal 75 all'83 c'è una risalita a Montesole e dall'83 in avanti una vita a Montesole in cui l'inizio è veramente pieno di tantissime iniziative, tra cui la scelta della comunità di Don Giuseppe di Dossetti di vivere con la sua comunità a Montesole, e che poi è portata avanti con gli episcopati di Bifri e Caffarra. Provo a descrivere le tre fasi. La prima è quella del silenzio. Uso una citazione del vescovo Luigi Bettazzi, che è molto efficace. Per decenni non si era parlato della strage di Marzabotto. La nostra chiesa bolognese, quella del cardinale Ercaro, e aggiungo di me suo ausiliare, aveva dimenticato le 800 vittime innocenti e i cinque sacerdoti assassinati per non associarsi alle sinistre socialcomuniste che ne avevano fatte la loro bandiera. E qui c'è tutto un pezzo di storia che bisognerebbe descrivere. Nel primo anniversario degli eccidi di Montesole viene celebrato nel comune di Marzabotto, nella sede di Marzabotto. Qui è l'immagine di quel giorno. E da quel giorno in avanti, tutti gli anni, le celebrazioni, il ricordo civile della strage viene fatto a Marzabotto, facendo uno spostamento della memoria, per cui il luogo della memoria e della celebrazione diventa Marzabotto e si distacca dal luogo del massacro. E tanto appunto che poi Baldissara e Pezzino scrivono nel loro libro della strage di Marzabotto si conosce quasi tutto, del massacro di Montesole relativamente poco, è perché il luogo della commemorazione diventa simbolo di un massacro in cui la popolazione civile si è sacrificata la libertà dell'Italia, guidata dai partigiani che hanno combattuto il nazifascismo. E cosa succede? Intanto interessante che già in quella prima commemorazione avviene una cosa che prima diceva Lodovica, che c'è un racconto, il primo racconto molto importante dei fatti della strage fatto da uno dei superstiti, Bonetti Silvano, in cui emerge che è difficile ascoltare i testimoni, che i testimoni quando fuggirono, i superstiti fuggirono a Bologna, non solo non gli si credeva, ma anche gli si diceva, beh, insomma, eravate in una zona in cui c'erano i partigiani, insomma, ve la siete un po' cercata. Questa un po' era la reazione. È una dimensione di anticomunismo bolognese che poi dopo, poi nelle celebrazioni dei Marzabotto, compare solo lì, poi dopo scompare. E di fronte, in quel momento, nella prima commemorazione, la Chiesa partecipa, ma dal 45 in avanti no. Perché, lo sappiamo bene, in Italia si rompe l'unità antifascista legata al CLN, si crea presto un contrasto frontale tra il mondo, diciamo così, dell'Alleanza Atlantica e il mondo comunista, e in Italia tra la Chiesa e il Partito Comunista, che è in un certo modo l'altra Chiesa. E come appunto leggevo, di fronte alle sinistre che fanno del ricordo del sacrificio di Marzabotto come la loro bandiera, la Chiesa se ne tiene fuori. Sono 30 anni, certamente chi ha vissuto nel luogo ha continuato a ricordare i preti, le persone, ma a una dimensione di Chiesa locale questo ricordo non è significativo, se ne tiene fuori. Per capire com'è il sentito dell'epoca, Luciano Gherardi, che sarà appunto uno dei protagonisti della risalita, che chiamerà il suo centro di studio per riscoprire Montesole, Comunità di Fede e Resistenza, scrivendo ai compagni, tra questi compagni erano morti nella strage Fornasini e Marchione. Sente che è un momento in cui si può essere uccisi da un momento all'altro, per dire com'era il clima. E qui riporto una testimonianza molto preziosa di un diario di Don Amedeo Girotti, che è molto importante per la conoscenza dei fatti di Montesole, anche e soprattutto delle vicende dei preti, in particolare di Don Fornasini, che alla seconda commemorazione appunto scrive così, la descrive così, le selve di bandiere rosse nel poetico sole di questo limpido autunno, falce e martelli mi sembravano emblemi di morte, falce come quelle della morte, martello per inchiodare le bare, ma in mezzo a tutto lo sventolio rosso ha fatto comparso un bandierone candido immacolato con la croce. Mi sono commossa a quello spettacolo e non ho potuto capacitarmi come mai tutta questa gente che si protesta cristiana, non riesco a leggere tutto, che sia a male se si mette a dubbio la sua religione, non si butti al seguito di questo purissimo gonfalone. Allora, in questa descrizione della commemorazione del 46 c'è un po' una dimensione di tutta la Chiesa bolognese, ma penso che poi è anche stato per la Chiesa italiana in certi mo modi così, questo aspetto è che il grande contrasto col Partito Comunista che porta a immaginare immaginarsi in una chiesa in cui la salvezza del cristianesimo passa dal fatto che i comunisti non vincano le elezioni, sostanzialmente, che non prendano il potere, perché sennò il cristianesimo finirà. E in una grande difficoltà di riuscire a comprendere quelle persone che da una parte sono cristiane, ma dall'altra scelgono il partito. E per il vescovo del dopoguerra, Rasa di Rocca, molto anziano, lui cercherà di dire: ma no, la Bologna è ancora cristiana. Lercaro, nel suo arrivo, invece si presenterà come colui che vuole ricostruire la città cristiana combattendo contro il comunismo, e poi avrà un'evoluzione che sarà importantissima. Un simbolo di questi anni di lontananza è la concessione alla medaglia d'oro al comune di Marzabotto nel 49, e lì è presente per l'unica volta il cardinal Rasa di Rocca, parla a Terracini, E il discorso di quel giorno è molto interessante, ve ne sottolineo alcuni aspetti, a partire dal monumento che viene costruito, che si intende costruire a Marzabotto, verrà finito nel 60-61, in cui verranno messe le vittime degli eccidi. È un monumento fatto in questo modo, su due piani, sotto, e sono state messe le vittime degli eccidi, sopra la chiesa. Ecco, per Terracini rappresentano le due fedi di Marzabotto. La chiesa chiusa sul Cassello, chiusi nei brevi loculi staranno le salme, i partigiani della Stella Rossa caduti, e sopra l'altare al Figlio di Dio. Sotto la fede in un ordine nuovo che dia in terra agli uomini giustizia e pace, sopra la fede nel rifugio celeste, dove ogni ira si placa e ogni torto a riparo. Questa è Marzabotto nel 1961. Nel momento in cui questo sacello viene fatto. Allora, la cosa che colpisce di questo primo trentennio fino al 74, di questo silenzio, e che colpisce ancora di più adesso, no, pensando abbiamo beatificato uno dei preti morti a Montesole, è questo fatto che per decenni la Chiesa si è immaginata in contrapposizione a un nemico. E questa contrapposizione al nemico, il comunismo, ha impedito di vedere le cose, di riconoscere le cose. Insomma, ed è così non solo in questa contrapposizione, ma in tutte le contrapposizioni. Una contrapposizione in cui, in un certo modo, poi abbiamo impostato la pastorale sulla vita del nemico. E io sono in una parrocchia di periferia, mi trovo un grande cinema, una palestra. Tante cose che erano fatte perché si doveva, nell'epoca del Vercaro, delle nuove chiese, avere degli strumenti per dire riusciamo a coinvolgere più gente di quelli dei circoli dei comunisti. E qui si ricorda che durante il Vercaro di Marzabotto non si parlava, e è molto efficace questa descrizione di Pedrazzi, molto legata a Dossetti. A me compete l'autocritica della parte cattolica. È grave e doloroso che proprio negli anni dell'immediato dopoguerra si è scattata tra i cattolici una sorta di anticomunismo di maniera. Non ne parliamo perché chi parla di Marzabotto fa il gioco dei comunisti. Lo scontro politico ha fatto rimuovere un pezzo di storia. Allora, questi sono i primi 30 anni. Ci sono piccoli studi, racconti della vita dei preti, dei religiosi morti, ma niente di più. Perché è qualcosa che è sentito altro. La svolta è nel 1975, quando il vescovo di Imola, che aveva vissuto a Bologna, invita il clero a ripensare alla presenza della Chiesa di Bologna durante la guerra e la Resistenza. E dice questo: se per un tempo si è identificata la Resistenza soltanto nel movimento di alcune bande partigiane, ora bisogna guardare la Resistenza in maniera nuova. Cito in alto: essa fu anzitutto un atteggiamento morale, una rivolta interiore contro ogni prevaricazione, ogni violenza retta a sistema. Ecco, questo invito portò a dire non solo come era stato fatto fino allora, eventualmente, ma guardate, ci sono anche dei preti che hanno collaborato con le bande partigiane, o all'opposto. Tanti preti hanno sofferto per le vessazioni delle bande partigiane. Si invita a fare uno scatto, a riflettere che ci sono tante testimonianze di vita che hanno sperimentato, dentro a quella tragedia della guerra, di essere parte di un evento, di una violenza grandissima in cui hanno testimoniato una grande forza interiore di resistenza, di difesa della vita, di difesa della vita degli altri. Ecco, allora, da quel momento, soprattutto è Luciano Gherardi, che vi ho mostrato prima nella foto, che sente il desiderio di riscoprire i fatti di Montesole, tra questi dei compagni suoi di messa, che sono Don Giovanni Fornasini e Don Ubaldo Marchioni. È molto interessante, lui per 30 anni non aveva più cercato niente ed erano suoi compagni e suoi amici. E in quel momento inizia un tentativo di riscoperta che ha subito un cammino è veloce perché quando raccoglie notizie tutti gli dicono, e soprattutto di Don Giovanni, la sua testimonianza è stata speciale da santo. E si arriva già nel 76, poi si trovano il 13 ottobre a pregare col vescovo ausiliare nella chiesa di Sperticano, i preti e le persone presenti fanno la domanda perché siano beatificati i preti di Montesole e ci si possa chiedere se parlare di martirio. Ecco, sottolineo una cosa che è molto importante, non è che, dico, nel 75 inizia una risalita, una riscoperta, che da una parte ha quell'animo nuovo indicato dal vescovo Darzani, ripensare alla resistenza in maniera più ampia rispetto solo alle bande partigiane, ma nell'altra però porterà dentro di sé la fatica precedente. Vedete, due cose che colpiscono molto, questo è il bollettino diocesano, si sta dicendo. Vogliamo chiedersi se sono beati i preti di Montesole e si parla della fedeltà al ministero nei periodi del dopoguerra, della guerra e del dopoguerra. E anche l'Osservatore Romano, nell'articolo che ne dà notizia, inizia a parlare della richiesta di beatificazione di Fornasini parlando degli anni che vanno dal 46 che furono di tormenta per il clero italiano. Cosa significa? Che nello stesso tempo nella chiesa di Bologna, nella risalita, rimane questa percezione, sì, però i preti poi sono stati uccisi dopo dai comunisti e questo non deve essere dimenticato. E questa risalita è proprio un ritornare su luoghi che anche a livello civile sono stati dimenticati, perché tutta la commemorazione si è svolta dal 45, dal 46 in avanti. Poi soprattutto dal 61, quando le vittime, le salme sono portate nel sacrario di Marzabotto, si svolge tutto a valle e i luoghi sono così. Questo è San Martino di Caprara, vede, a destra la cappella del cimitero è senza tetto, a sinistra è la chiesa, i resti della chiesa di San Martino sono un bosco. Queste sono le macerie di San Martino. E qui è una foto importante, questo è il primo monumento della riscoperta dei luoghi dove sono morte le persone, è voluto dal postino Angelo Bertuzzi, che è il laico che vedete nella foto, ed è molto vicino al luogo del martirio di Fornasini. In questa risalita, in un primo momento, Luciano Gherardi chiede: ma come sono morti? E poi scopre che è importante chiedersi come vissero. E è una riscoperta che diventa una cosa che coinvolge sempre più persone, questa è la chiesa di Casaglia all'inizio, fine anni 70. Nel momento in cui si tolgono le macerie, quindi è proprio togliere le macerie dai luoghi, c'è una scoperta molto particolare che si pulisce il gradino dell'altare e si scopre che il gradino è nero e ci si ricorda che un partigiano aveva detto che nel pomeriggio del 29 settembre aveva visto il parroco Don Ubaldo bruciare sul gradino. E in mezzo alle macerie dell'altare si trova questa pistide e si comprende che in quel momento il parroco Don Ubaldo era andato, mentre la sua gente a cui era stato vicino veniva uccisa nel cimitero, il parroco era andato a consumare l'Eucaristia e gli stessi proiettili che hanno trafitto la pistide hanno trafitto il prete. Ecco, questo è un tempo di risalita che si tra in cui Don Luciano, insieme a Don Dario Zanini, riscoprono le vicende delle comunità e dei loro preti, si preparano a raccontarle e nello stesso tempo vengono proprio riscoperti, ripuliti i luoghi. Alcuni dei luoghi che ci mostrava prima il professor Baldissara, quelli in cui la gente si è radunata nelle chiese, nelle cappelle, diventano un luogo, da riscoprire su cui andare a pregare. E si sente che è come un nuovo santuario a cielo aperto a cui si deve andare come chiesa, e questo è in pratica il passaggio alla terza fase dello stare a Montesole. Nel 1983 la chiesa diocesana sale a Montesole guidata dal vescovo Enrico Manfredini. E nella foto di quel giorno, vicino al vescovo a sinistra c'è Don Luciano Gherardi. E ancora più a sinistra, un altro prete, Don Dario Zanini, che sono poi i due protagonisti della riscoperta della vicenda di quei fatti con modalità diverse. Quel giorno è molto importante perché, per la comunità di Don Giuseppe Dossetti, perché ci sono alcune sorelle che sono presenti e raccontano a Don Giuseppe quello che hanno visto a Montesole, a Casaglia. E questo è per Don Giuseppe una notizia, una sorpresa. Lui sapeva della strage di Marzabotto, ma non sapeva che non a Marzabotto, ma a Montesole erano avvenuti gli incidi più pesanti, più totali, più caratterizzanti da un carattere propriamente ecclesiale, parrocchie intere sterminate con i loro parroci, nei componenti più innocenti, donne, moltissime bambine, persino di un anno, di due, di tre, così scrive poco dopo alla comunità. E allora inviterà la comunità a riscoprire, a interessarsi a quei fatti. E nel giro di pochi mesi, tra la fine dell'83 e l'inizio del 1984, di fronte alla scoperta di quel luogo in cui c'è stato un male così grande, un male che ha travolto comunità di bimbi, anziani, tante volte nelle chiese, pregando, e Don Giuseppe capisce che può essere lo spazio per andare a vivere con la comunità che lui immagina come una nuova fondazione dalle fondamenta della famiglia. Perché le fondamenta della famiglia sono un desiderio di un cammino insieme che faccia sì che si eviti che si possano tornare a delle violenze così grandi nella nostra storia. E un aspetto che per Don Giuseppe è molto importante è che ci deve essere un invito del vescovo, perché lui sente che è una risposta ecclesiale, quello della famiglia, non una scelta della comunità. È un invito del vescovo che arriva anche in un modo, con una forza anche per sorprendente, con l'anno dopo, nel 1984, in cui il cardinal Biffi affida alla comunità di Don Giuseppe di stare a Montesole. E inizia una vita a Montesole che non è solo una chiesa che ogni tanto va, gruppi che vanno, che visitano, che sarà una cosa importantissima, e proprio per mettersi in ascolto dei fatti delle persone, ma proprio una vita di una comunità. Qui ho visto che c'è Luca connesso da Montesole, sono ancora lì.
Angelo, se fosse possibile, ecco, su queste parole che mi sembra ci abbiano aiutato a definire ancora meglio la vicenda, ripasserei la parola al professor Baldissara. Immagino possano esserci altri elementi. Ai nostri relatori si sta chiedendo uno sforzo di sintesi immenso perché le vicende sono complesse. Eventualmente alcuni materiali potranno, io credo, essere tenuti pronti nell'ambito del dibattito. Cederei quindi la parola al professor Baldissara per questo suo secondo intervento e poi ecco anche Don Angelo riprenderà il discorso, potrà eventualmente ecco, recuperare alcuni elementi, aiutandoci sempre di più anche in questa riscoperta delle radici dossettiane. Prego, professor Baldissara.
Passerei la parola dicendo solo questo, che inizia una vita in cui da sentinella. In cui due eventi sono il richiamo nella guerra in Iraq, il richiamo che è una guerra che porterà le comunità cristiane là a morire, un richiamo legato alla difesa della Costituzione del 94, fino a essere sepolto nel cimitero di Casaglia, perché si ricordi che la Costituzione nasce dal grande evento della guerra in cui sono morti tanti civili e lui vuole essere sepolto lì. Grazie.